Che consuetudine che noi poi presi un po' dall'emotività, dall'emozione, dall'attenzione, chissà cosa della figura, ma stasera dimentichiamo la parola. Possiamo dire Gesù è il Signore sotto l'azione dello Spirito. E solo così noi possiamo gridare la Signoria di Cristo, la Signoria che vuole pervaderci se noi glielo permettiamo. Bene, mi hanno già presentato, ci hanno già presentato Nino e Caterina, marito e moglie, coniugi da 42 anni, siamo nel rinnovamento da 28 anni ed eravamo lì al posto vostro 31 maggio 1998. Certe date non si dimenticano. E dopo 2 anni di frequenza di questa corrente di grazia, il rinnovamento nello spirito, a me piace chiamarla come era stata definita agli albori, abbiamo vissuto quello che vivete voi. E noi tutti insieme, io qui che parlo insieme a mia moglie, responsabili del gruppo, e voi viviamo un tempo di grazia. Questo è un tempo di grazia. Non dimenticatelo mai. Perché il Signore oggi vuole, tra virgolette, stimolarvi per farvi capire chi è Lui, cos'è la sua signoria, cosa vuol dire e che la salvezza è solo in Gesù. Bene. Gesù, Signore e Salvatore. L'uomo, l'essere umano, è vittima delle proprie azioni, è succube delle proprie azioni e da solo non ha alcuna possibilità di salvezza, nonostante le sue capacità, le proprie peculiarità, nonostante i suoi mezzi, da solo non riesce a salvarsi. Perché? Perché a causa del peccato regna in ognuno di noi uno stato di ingiustizia, di iniquità. Facciamo un esempio per esplicitare il significato. Consideriamo un peccato capitale, ci cadiamo un po' tutti più o meno, l'ira. È un peccato capitale. Cos'è l'ira? L'ira, definiamola nel significato letterario della parola. L'ira è un'alterazione dello stato emotivo che manifesta un desiderio più o meno forte di vendetta, di avversione, più o meno violento. Ma noi usiamo il famoso self-control che diciamo, per dominarla, è vero? Io direi meglio un dono dello Spirito Santo che il dominio di sé. Però regna sempre, noi la dominiamo, la freniamo, ma la radice del peccato rimane sempre insita in ognuno di noi. E chi può estirparla? Chi può farla essiccare? Soltanto Dio. Ecco perché noi da soli non possiamo far nulla. Perché se noi oggi ci arrabbiamo e abbiamo uno stato di alterazione emotivo, questo senso di avversione verso qualcuno o verso qualcosa, magari sul momento poi ci passa, ma ritornerà se noi non offriamo il nostro essere, la radice di questo peccato a Gesù. Ma Dio non ci ha abbandonati, assolutamente. Dio non ci lascia al nostro destino. Dio ci ha dato l'amore, la misericordia e viene in nostro soccorso. In questa mia condivisione con voi citerò alcuni brani perché per esperienza personale ho scoperto purtroppo dopo parecchio tempo, che ognuno di noi fa bene se si rispecchia nella Santa Parola, nella Parola di Dio, nella Bibbia, e il punto di riferimento. Cito versetti 9 e 10 del capitolo 10 della lettera ai Romani. Se confesserai con la tua bocca, l'ha detto poco fa Manuela, se confesserai con la tua bocca che Gesù è Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. E al versetto 13, infatti chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi, proclamare la signoria di Gesù, proclamare la salvezza di Gesù, significa annunciare Gesù, proclamare il kerygma, l'annuncio, passione, morte e risurrezione di Gesù. E per fare questo ci vuole un atto di volontà. Quest'atto di volontà che poi, se noi lo attuiamo concretamente, sfocia nella libertà. E i figli di Dio siamo liberi. Che cos'è Signore nella quotidianità? Come definiamo noi il Signore? È un titolo di cortesia che generalmente si usa, se dovrebbe usare, verso una persona con una sfumatura di rilievo, con autorità o autorevolezza, sarebbe ancora meglio. Ma quante persone oggi credono di essere tali, di essere signori, pur non meritandolo, pur agendo in modo distorto anche al significato letterario della parola? E ce ne sono tanti. Il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica dice che nella Bibbia questo titolo designa abitualmente Gesù sovrano. E Gesù lo attribuisce a se stesso e rivela la propria sovranità mediante il suo potere, soprattutto sulla natura. È sovrano della natura, l'ha creata. E sul peccato, sui demoni, li ha vinti, ha sconfitto la morte. E come? Soprattutto con la risurrezione. E allora, Gesù è il Signore perché ha sofferto per noi con la sua passione, è morto per noi con la sua croce ed è risorto per donarci la vita eterna. Ecco la signoria di Gesù. Non come qualcuno vuol credere di essere una persona super, io sono un signore. Gesù, Signore, è stato uno dei primi annunci kerigmatici della Chiesa Apostolica, che risuona subito dopo Pentecoste, ed è Pietro a farlo risuonare. Infatti, Atti 2,36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore, quindi Dio sovrano, e Cristo, Messia, unto dal Signore, quel Gesù che voi avete crocifisso. Atti 2,36. Tante volte noi ci scoraggiamo nella vita, ma adesso andiamo a vedere, analizzare come due personaggi del Vangelo, e precisamente Pietro e Tommaso, riconoscono la signoria di Gesù in due momenti della loro vita completamente differenti. E questo capita ad ognuno di noi, capita a coloro che neofiti, che iniziano, che si affacciano a questo percorso santo, e a coloro come noi che ha già da svariatissimi anni che vivono un cammino di fede, riconoscere o confermare la signoria di Gesù. Adesso Caterina ci leggerà dal Vangelo di Luca, capitolo 5, i versetti dall'1 all'8. Parleremo del rapporto tra Gesù e Pietro, all'epoca Simone.
Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e levarono le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche, al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me che sono un peccatore.
Noi quando ci porgiamo a leggere la scrittura tante volte lo facciamo non superficialmente, ma non guardando le peculiarità, il significato. Gesù si rivolge a Pietro, avevano pescato tutta una notte. Quindi contestualizziamo, stanchi, preoccupati. Dovevano sistemare le reti, portare le barche all'asciutto. E Gesù dice a Pietro: ma presta bacca, in dialetto ci ho detto così. Pensate che Pietro abbia avuto subito d'impeto il sì. Pietro era un uomo, come lo siamo noi. La parola è sempre attuale, quello che è successo a Pietro succede a noi oggi. Non credete che Pietro abbia detto: ma chi sto andando via con fare? Riflettiamo, io stanco, morto, non ho pescato niente, quindi deluso, preoccupato perché all'epoca dovevano pagare le tasse, quindi non avendo preso niente non guadagnava. E Pietro che fa? Gli sarà stato simpatico Gesù, ma ad una richiesta di Gesù lui si raffrontò con un atto di disponibilità. Va bene. Gesù sale sulla barca e predica ed evangelizza. Non basta. Ora ma noi va a casa finalmente, favore ci uffici. No. Getta le reti. Cosa pensate abbia detto Pietro? Ma lui è un rabbì, un maestro, conosce la Torah, la scrittura, ma me va a insegnare a mia come sapisca. Guardate che razionalità questa nella parola di Dio, eh? Ma non lo conosceva, non sapeva chi era, ma vuole insegnare a me che faccio sto mestiere, ho pescato tutta la notte, ho usato tutti gli stratagemmi e non sono riuscito a prendere un pesce. Tra l'altro Pietro era socio con Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, erano sul posto. E doveva dare conto anche a loro. Quindi ad una richiesta corrispose un atto di disponibilità. Ad un'esortazione di Gesù, getta le reti, Pietro rispose con un atto di fiducia, di fede. E così fece. E disse: Maestro, attenzione, lo chiamò Maestro, sulla tua parola getterò le mie reti, Maestro. Sappiamo come è andata a finire, abbiamo sentito la parola, si riempie la barca, chiamano gli altri e si rende conto della sua nudità, del suo peccato. Si avvicina a Gesù, si inginocchia, non lo chiama più maestro. Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Guardate com'è cambiata già, è cambiato l'atteggiamento di Pietro. Maestro, Signore. Pietro ha riconosciuto il proprio peccato e la signoria di Gesù. Andiamo al secondo atto, secondo episodio. Tommaso. Pietro non aveva conosciuto Gesù, non era la sua sequela ancora. Poi gli disse: vieni e seguimi, e lui, lasciato le reti, lo seguì. Tommaso erano 3 anni che era la sequela di Gesù, era un suo discepolo, era un suo apostolo. Ricordate quando Gesù apparse ai discepoli e Tommaso non c'era? Non leggiamo così, altrimenti ci allunghiamo troppo. Cosa disse Tommaso, scettico? Sì, se no vedo, non ci credo. 3 anni, ha visto prodigi, ha visto miracoli. I suoi amici, i suoi confratelli, gli dissero che Gesù era risorto e lui come si porse? Dicendo: se non metto il dito sulla piaga del costato e non vedo le piaghe delle mani, non ci credo. Cosa che avvenne 8 giorni dopo. E allora, cosa fece Tommaso quando Gesù gli disse: tieni, metti il dito sulla mia piaga? Cosa disse? Mio Signore, mio Dio. Tommaso, dopo 3 anni, non aveva riconosciuto la signoria di Gesù nella sua vita. Vedete la differenziazione fra i due personaggi. Pietro non conosceva Gesù. E con un atto di disponibilità, con un atteggiamento di fiducia ad un'esortazione, riconosce Gesù Signore. Tommaso, nonostante fosse alla sequela di Gesù, il suo scetticismo regnava sovrano nella sua vita. Quando vede, riconosce la signoria di Gesù. Tommaso, Tommaso, perché hai visto, hai creduto. Beati coloro che, pur non avendo visto, credono. Gesù Signore è il fondamento della libertà cristiana, oggi come allora, in mezzo a tanti signori che presumono di avere in mano il mondo. Putin, Zelensky, Biden, Netanyahu, eccetera, eccetera. Questi giostrano con la vita degli altri, pensano di avere, di possedere tutto il globo nelle loro mani, o parte di esso. Gesù è Signore, Gesù Signore è fondamento della libertà cristiana di fronte a Satana. Attenzione. Il quale, questo verme, che è principio e causa del male e della morte, nonostante sia stato sconfitto con questo legno, continua a istigare, ad asservire tutti coloro che gliene danno la possibilità. Essere cristiano significa oggi riconoscere la signoria di Gesù nella propria vita. Significa camminare, calpestare le orme che Gesù ha segnato per te, per lui, per me, già davanti, sono tracciate perché Gesù cammina dinanzi a noi e ci indica la strada. Sta a noi seguirla, ecco l'atto di volontà. È Gesù la vera libertà che salva. Non c'è altra salvezza. Ricordate come abbiamo iniziato, che l'uomo da solo non può salvarsi a causa del peccato. Perché l'inclinazione, nonostante noi col battesimo siamo stati liberati dal peccato originale, l'inclinazione nostra è quella della concupiscenza. Tutti gli uomini sono stati, sono e verranno riscattati. E questo lo dice la parola. Ecco il raffronto con la parola di Dio. A proposito, la Bibbia ce l'avete? Tutti? Che bello.
Secondo me no, però...
qua. Inciso, parentesi. Quando vivete momenti di gioia, di difficoltà, di angoscia, andate a cercare, cercatelo, il passo biblico che si addice alla vostra esigenza momentanea del momento e raffrontatevi. La Bibbia è sempre attuale, sempre. Chiudo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Gesù Cristo. Romani 3, 23-24. Gesù è la rivelazione dell'amore di Dio, o meglio, Gesù è Dio amore reso visibile. Il Padre nessuno lo conosce, non l'ha visto nessuno. Chi vede Gesù vede l'amore che il Padre ha riversato verso su di noi, su tutti noi. Ricordate Simeone, quando Giuseppe e Maria portarono il bambino al Tempio, eccetera, per tradizione? Cosa disse quando prese Gesù in mano quel pargoletto? Signore, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la salvezza. Luca 2, 29-30. Simone aveva visto la salvezza e la sua vita ora era completa. Gli mancava qualcosa, ma lui profeticamente riconobbe la signoria e la salvezza di Gesù. La salvezza è un dono che tutti possiamo ricevere, attenzione, possiamo, l'ho detto, non perché Dio fa disparità, ma perché tutto dipende da noi, dalla nostra disponibilità. Il libero arbitrio, libera cooperazione, noi per essere salvi dobbiamo cooperare, perché Gesù ci ha fatto un dono immenso. E credo che nessuno di noi sarebbe capace, se ne avesse la possibilità di dare questo dono, di elargirlo. Sapete qual è? La dignità di uomo o donna libera. Ci ha imposto qualcosa? Se lui volesse uno schiocco di dita, ne fa fare chi Dio vuole. Noi siamo liberi. Può darsi ci fa conoscere il bene e il male durante il percorso della nostra vita e poi ci dice: scegli. Vedi, la mia signoria o la mia salvezza, è la mia salvezza, la perdizione e le tenebre. Gesù accorre in nostro soccorso, perché sa che la schiavitù del peccato è insita in noi, come ho detto poco fa, e noi siamo fragili, cadiamo subito. Un termine dialettale, dumbille mballi, e noi caschiamo e cediamo se non ci aggrappiamo alla grazia santificante di Gesù. Gesù ci ha fatti liberi. Noi siamo liberi e come figli di Dio liberi siamo più che vincitori. Abbiamo già vinto noi. Se il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete liberi davvero, Giovanni 8, 36. La parola di verità lo dice. E nessun uomo. La Sacra Scrittura. E quali sono i mezzi per poter vivere la libertà? La parola di Dio, i sacramenti. I sacramenti, che bello. Quando ci si accosta a quell'immenso dono che il Signore ci ha dato, la riconciliazione. Quanto volte pensammo quando siamo andati a confessarci, ma lo hai 200 kg sopra? Quante volte una oppressione del nostro cuore, del nostro io, scompare nel momento in cui il sacerdote stende le sue mani e cancella il nostro peccato? Non il sacerdote in persona Cristo. Gesù ci illumina con la luce della verità. Verrà a visitarci un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. 1 Luca 1,7, il cantico di Zaccaria. 1,78-79. La luce di Gesù, la luce di Cristo. Nel prologo di Giovanni, io cito questi versetti perché desidererei e vi esorto a tenere presente in questa circostanza Gesù illumina, luce. Abbiamo parlato della signoria di Gesù, adesso parliamo della salvezza. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, Giovanni 1, 4, 5. E ancora nel Credo Apostolico. Gesù, che il Credo Apostolico dice, dopo l'inizio, morì, discese agli inferi, poi risuscitò. Discese agli inferi, nello Sheol, è detto l'Antico Testamento. Lo Sheol che è il regno dei morti, o l'Hades, nel Nuovo Testamento, in Atti 2,27, gli inferi. Sapete, mentre preparavo questo argomento, naturalmente, cercavo di prepararmi, quindi navigavo su internet per vedere e guardavo il Magistero della Chiesa, i padri della Chiesa, i dottori della Chiesa, e mi capita, non coincidenza, una Dio incidenza. Dove è Margherita? Lei sempre nomina questo termine che per noi è molto opportuno, non coincidenza, Dio incidenza. Dove andai a finire? Nel IV secolo. Efrem il Siro, santo, lo conoscia, lo ha preso ora. Diacono, neanche sacerdote, santo e dottore della Chiesa. E allora andai a leggere alcuni scritti suoi e in particolar modo mi colpì la meditazione sulla risurrezione. È come se fosse la morte a parlare. Mi commosse molto questo scritto e mi commuoverà tuttora mentre lo proclamerò. La morte si ritrova a meditare sulla propria sconfitta. Ascoltiamo con attenzione, la morte che parla. La morte di Gesù è un tormento per me. Vorrei averlo lasciato vivo. Sarebbe stato meglio per me che la sua morte. Qui c'è un morto la cui morte trovo detestabile. Alla morte di ogni altro io gioisco, ma la sua morte mi tormenta. Poi è lungo, ho preso questo stralcio. E questa meditazione sulla resurrezione chiude dicendo: un farmaco di vita è entrato nello Sheol e ha riportato i suoi morti indietro nella vita. Magnifico, bellissimo. Quanta gente oggi, quotidianizziamo, vive nell'oscurità delle tenebre, del disorientamento, con l'angoscia di ritrovarsi alla deriva. Guardiamo noi stessi e coloro che conosciamo, che magari vediamo quasi tutti i giorni, e vivono in modo inerziale, come un pallone che si dà un calcio, cammina, 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 con l'attrito poi si ferma, e dove va a finire? Nella disperazione, nella depressione. E si va alla ricerca di un barlume di luce, quindi falsi profeti, religioni alienanti, riti magici, satanici. Ce ne sono centinaia di migliaia, forse milioni nel mondo. E allora sprofondano sempre più nello Sheol, nell'oscurità, nella schiavitù. Ma noi possiamo dire veramente oggi che la nostra salvezza è nel nostro Signore Gesù Cristo? Ma qualcuno potrebbe dire, io dico, ma io sono debole, non ce la faccio. Ebbene, raffrontiamoci con la parola di Dio, che è un mezzo per poter vivere il nostro cammino di fede, da figli di Dio. Quando sono debole, è allora che sono forte. Seconda Corinzi 10:12-10. Quando sono debole, è allora che sono forte. Oppure, tutto posso in colui che mi dà forza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Non tutto posso da me. Noi siamo bravi a ripiegarci su noi stessi. E oggi viviamo un fraintendimento. Qual è il fraintendimento che viviamo? È quello di mettere Dio e la fede in, come dire, in quei compiti da dover espletare durante la giornata. Non lo mettiamo al primo posto come dovremmo fare. Oggi è domenica, è nata missa. Quantum leus pensiero, vai 9 mattina, così, ah! Un obbligo, un dovere per mettere a posto la coscienza. Mi guardate? È così, è così, è così. Facciamo un esempio a proposito di mettere Dio e la fede, di vivere questo fraintendimento fra le tante cose che dobbiamo fare. Consideriamo un padre, ha due figli, li ama svisceratamente. E allora che fa? Imprenditore, soldini, si tuffa sul lavoro per far star bene i figli. D'accordo? Quindi moto, macchina, villa, al mare, in montagna. Papà deve uscire stasera? Teno papà, 200 euro, ti voglio bene. Puoi fare ridere anche me, eh? Urri, tu un pacifisti. Ma la presenza del padre dove l'hanno vissuta i figli? Sì, agiatamente vivono, non manca tutto, ma manca la cosa prioritaria. È questo che capita a noi quando noi fraintendiamo il significato del nostro cammino di fede e lo mettiamo fra le tante cose da svolgere. E quando ci denudiamo del nostro essere davvero, quando lasciamo quella immagine che ci siamo costruita per essere simpatici agli altri, quando spalanchiamo il nostro cuore e quando apriamo lo Sheol del nostro cuore e lasciamo che Dio lo illumini, che Gesù ce lo illumini, che lo Spirito lo infiammi, in quel momento noi cominciamo a vivere. Ed è vero che quando si vivono questi momenti andiamo incontro a momenti di difficoltà, di crisi, perché pensate, un uomo di 30, 40, 50, 60, che ha vissuto in un determinato modo con le sue credenze e il suo modo e stile di vita, quando si arrende all'azione dello Spirito e si lascia illuminare da quel raggio di misericordia che Gesù manda, e allora comincia a vedersi dentro veramente. Chi sono? Cosa ho fatto in tanti anni? E subentra la crisi. E come bisogna viverla? Con la docilità. Sapete, vi parlo anche per esperienza personale. Io quando ho iniziato questo cammino avevo 40 anni e come mestiere io facevo un mestiere dove la razionalità era di base, carabiniere. Quindi vi lascio immaginare quale, il mio collega me lo conferma, quale razionalità bisogna avere per espletare una professione così delicata. Ma io non avevo capito niente della vita. Quando noi permettiamo a Gesù di varcare quella parte del nostro cuore che ancora è buia e ce l'abbiamo. Allora sì, che cominciamo ad innalzare il capo, che cominciamo a lasciarci infiammare dal suo amore, dalla sua misericordia. Ci lasciamo illuminare da quei due raggi che fuoriescono dal suo cuore. Faustina Kowalska, chi l'ha letto lo sa. Dov'era o dov'è il nostro cuore? Perché dice la parola di Dio nel Vangelo di Matteo, poiché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. E chiudo. Riconoscere Gesù Signore e Salvatore ci rende disponibili a portare la croce. La croce per gli stolti è incomprensibile, per noi no, è salvezza. Ricordate Simeone quando era al Tempio, Maria e Giuseppe portarono il bambino? Dopo aver detto Signore lascia che il tuo servo abbia visto la salvezza eccetera eccetera, cosa disse subito dopo? E anche a te una spada trafiggerà l'anima, lo disse a Maria. Lei non capì sul momento, vuole dire Cristo, boh, lo capì dopo 33 anni. Non si può seguire Gesù, non si può essere discepoli, non ci si può mettere alla sua sequela se non si accetta la croce. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Signore Gesù, noi ti vogliamo seguire. Io spero che ognuno interiorizzi soprattutto la parola della scrittura che ho annunciato. Le mie valgono meno che niente. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Noi vogliamo evangelizzare. Noi tante volte ci affanniamo ad evangelizzare e molte volte blateriamo. Non parliamo, non evangelizziamo, diciamo le cose come stanno. Fuoriesce da noi un susseguirsi di parole inutili, scunchiuduti, se non viviamo nella nostra vita la parola di Dio. Non siamo credibili, la gente ci guarda, ci osserva, e se noi non viviamo il Vangelo con le nostre debolezze, con i nostri limiti, ma ricordate, la grazia di Dio è sempre riversata su di noi. Negli Atti degli Apostoli qualcuno di noi potrebbe dire vabbè, ci penso signori. No, ci penso signori. No, gli Atti degli Apostoli, sapete cosa enunciano in particolare al versetto 28 del capitolo 15? Noi e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è noi. Gesù, Dio non ci ha creati marionette. Ecco la cooperazione di cui parlavo poco fa. E chiudiamo dicendo, se vogliamo davvero gridare nome e cognome di Gesù. Sant'Agostino dice che la fede sboccia dalle radici del cuore. E la fede è un dono che ci permette di gridare, appunto, nome e cognome della nostra salvezza. Qual è questo nome e cognome? Un doppio cognome. Gesù, Signore e Salvatore. Amen. Amen. Che ci fa qui mia moglie? Sarà lei a dirlo. E in quello che lei dirà, sappiate che c'è un oceano di grazia e di misericordia riversata sulla nostra famiglia. Aspetta, alza un po' più.
Allora io dirò solo qualche cosina, perché già Nino ha detto tanto, e mentre lui parlava arrivavano nel mio cuore tanti, tanti messaggi che ora non riesco a riassumere. La cosa che vi voglio dire è che appunto dal momento in cui iniziate un cammino di fede, il Signore piano piano lavora, ma noi, come ha detto lui, dobbiamo lasciarci fare dal Signore, piano piano. Inizialmente non ce ne accorgiamo. Perché dico questo? Perché come diceva lui, noi abbiamo iniziato il cammino di fede nel mese di febbraio del 1996. Il Signore dice sempre che il giorno, l'ora, nella sua parola, bisogna ricordarlo. Ecco, non posso restare qui a raccontare i dettagli, dico solo il mese di febbraio del 96, dove la nostra vita era tranquilla, serena, mera, come diceva lui. E Gesù, una famiglia, come dire, cattolica, tradizionale, io sono cresciuta al Don Bosco, dalle suore, però dopo l'adolescenza, diciamo così, niente, non andavamo neanche a messa, fino a quando non abbiamo proprio realmente avuto, ecco, quella gioia di incontrare Gesù. Avevamo quella gioia, quella famiglia tranquilla, due bambini piccoli, i viaggi, il lavoro, economicamente non ci è mai mancato nulla, due bei lavori, i genitori sempre presenti che ci hanno aiutato, tranne purtroppo la sua mamma che è morta giovane. E quindi tutto filava, sembrava che filava tranquillamente. Però a un certo punto della nostra vita, della mia vita, credo prima dei quei 40 anni, io ricordo un particolare, quando entrò l'euro, io sono entrata molto in crisi per il mio lavoro, perché ho lavorato una vita alle poste, e col discorso lira-euro io sono entrata un po' in depressione per il fatto che avevo due cassetti, ecco, ero un po' nel pallone. E quindi da là è nata una situazione di incomprensioni, perché io tornavo a casa agitatissima, ecco, è tutto partito da lì. E quindi in quel contesto si aprì un mondo che, tramite un'amica, che veramente le coincidenze il Signore li mette accanto, qualcuno, ecco, mi ha parlato di Gesù e di venire, e sono venuta qui a San Gabriele a parlare con Padre Tonino, il quale, vedendomi piangere così disperatamente, pensava che avessimo avuto una crisi noi proprio come coppia, invece il problema era il mio, e quindi io parlavo, piangevo e lui mi dava fazzolettini, non so quanti pacchi. Da lì, ringraziando il Signore, pian pianino ho cominciato quantomeno ad andare a messa, ma era ancora tutto soft, se non che poi, quando il Signore ha permesso che io incontrassi Gesù nella realtà carismatica del rinnovamento nello Spirito Santo, abbiamo fatto questo percorso di 28 anni, di 20 anni diciamo, dove piano piano il Signore ha operato. Penso che sarà tutto un programma, mi ha preparata a potermi fare, ecco, rafforzare e a portare nelle mie spalle insieme a mio marito un po' quello che ci attendeva. Stringo, perché praticamente accade questo, che improvvisamente, parto anche dal discorso della mia preghiera di effusione che voi vivrete a breve, vi verranno dati dei passi, e io fra i due passi, quello che mi ha colpito di più, dalla lettera ai Romani 8, chi mi potrà mai separare dall'amore di Dio? Forse la morte, la tribolazione, il lutto, ma in tutto questo siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha salvati. Ma io non capivo, sono entrata in crisi con questo passo e me lo sono sempre chiuso e avevo timore a leggerlo. Se non che a un certo punto della nostra vita, quando eravamo proprio nel clou della nostra fede, del nostro cammino, improvvisamente veramente quella spada ha colpito, dico, il mio cuore, la nostra famiglia, tutti quanti. Katia, non mi guardare, per favore. Purtroppo 7 anni fa, il 25 dicembre del 2017, improvvisamente, il giorno di Natale, mentre Gesù nasceva, allo stesso modo nudo come nasceva Gesù, mio figlio a 30 anni si è spento, come se gli avessero staccato una spina. A quel punto il mondo è crollato. Io che cosa ho fatto? Mentre lui, insieme a mia figlia Chiara, hanno cercato di rianimarlo, ma già era morto. Io non ho fatto niente, non ho chiesto aiuto, non ho chiamato l'ambulanza. Ho messo a frutto tutte le preghiere, tutto quello che avevo letto nella parola e mi sono messa veramente a chiedere aiuto al Signore, a gridare affinché lo risvegliasse, come era successo alla figlia di Gairo, come era successo a Lazzaro, come gli altri, come tutti. E quindi accoratamente a terra urlavo e parlavo col Signore. Ora questo non è avvenuto. Quando mi sono resa conto che non è avvenuto quello che gli chiedevo, ecco, sono andata a chiedere l'aiuto, ma Pietro, mio figlio, non c'era più. Nel giro di un minuto se n'è andato. Da che ha detto ciao ziuccia, piuttosto ci vediamo, a che è andato a farsi la doccia e non è più tornato. Questo ha trasformato la nostra vita, l'ha sconvolta. Io in quel momento è come se ho sotterrato questo dolore, mi sono richiusa in me stesso, in me stessa, ed ecco che lì è venuto fuori tutto questo bagaglio, tutta questa grazia, tutto quello che il Signore ci aveva dato in questi anni. La forza e l'aiuto che ci ha dato il Signore è indescrivibile, perché un dolore, una cosa del genere. Allora io negli ultimi anni, prima che succedesse a mio figlio, avevo verso i genitori, ma non era la stessa cosa. Questa è stata la cosa più drammatica che può succedere. E allora lì, ecco, proprio lì, è dovuto venire fuori tutto quello che il Signore ci aveva donato, quella forza spirituale. E allora lì è venuto fuori l'aggrapparci a Gesù, il non rintanarci. E non, allora, dopo un dolore o vai nella disperazione, cambi, comunque cambi, ma attraverso quel dolore, io non lo so, forse mi prendono per pazza ancora oggi, perché io gliel'ho detto a lui non più di un anno fa, forse nell'ultimo seminario di Vita Nuova, che io la morte di mio figlio ho proprio percepito nella mia vita che Gesù è il mio Signore e il mio Salvatore. Ma come? Perdi un figlio? Perché io potevo non esserci più, perché potevo fare la qualunque, potevo impazzire, mi potevo richiudere in me stessa. Invece la grazia che ho avuto da Gesù, dalla sua croce, dalla sua morte, quello che mi ha donato lui, è stato incredibile. L'aiuto della Chiesa, della comunità, delle persone che mi stavano accanto, dei sacerdoti, da là è partito tutto. Fuori da questo contesto, dalla grazia di Gesù, dalla pace che lui ti mette nel cuore, non puoi resistere a un dolore. Io conosco tante persone che hanno perso i figli e che non hanno questo stare con Gesù e quindi si perdono. Tu mi guardi, vero Sara? Sai di chi parlo anche tu. E quindi io ringrazio il Signore che è stato veramente in questo caso il mio Salvatore, perché mio marito in quel momento subito è intervenuto e parlava con Pietro e diceva e parlava col Signore. Io no, ero impietrita, ma poi piano piano mi sono sciolta nell'incontrare i sacerdoti che mi venivano a trovare, nel citofono che mi suonava ed erano i fratelli e le sorelle della comunità, della parrocchia, del mio gruppo, che dicevano scendi, vieni a messa. Là, quello è stata la mia forza, quello deve essere la vostra forza in qualunque cosa. Non vi voglio fare scoraggiare, però ci dobbiamo rafforzare le spalle, perché poi quando siamo curti Dobbiamo avere quella forza di rialzarci. Il dolore non passa, non passa mai. Quello non passa mai. È dentro l'anima, in un pezzo di cuore nascosto. Si deve andare avanti, si deve sopravvivere. Perché non è stata solo la morte di mio figlio, è stato l'affrontare un po' tutto. Il coraggio che Chiara dava a me e che io a volte non riuscivo neanche a dare a lei. È stato un momento difficile. Mia figlia che si è allontanata dalla presenza di Gesù perché era molto arrabbiata, mentre aveva fatto con noi questo incontro meraviglioso con Gesù attraverso la grazia del rinnovamento, perché noi, parentesi, abbiamo incontrato Gesù nel rinnovamento e nel rinnovamento abbiamo potuto gustare la Chiesa, la celebrazione, i sacramenti, le omelie e avere quella sete di servirlo anche nella Chiesa. Lui suona, io porto la comunione agli ammalati, una parola di conforto, perché è stato attraverso questa corrente di grazia, come l'ha definita lui, che ci ha risvegliati. E appunto io dico che molte volte ci dobbiamo ben radicare anche in questa corrente di grazia, non ce la dobbiamo fare scivolare quello che state vivendo ora. Così potete riscoprire la grazia della celebrazione, di collaborare nelle parrocchie, nelle vostre parrocchie, perché altrimenti è un periodo che poi potrebbe anche scemare, perché non vorrei che poi, ecco, all'inizio una si entusiasma. No, dovete radicarvi, appartenere a Gesù, appartenere alla Chiesa, appartenere al rinnovamento se lo scegliete. State facendo questo seminario, ripeto, nella mia vita c'è RNS in un braccio, dicevo, e PT nell'altro, quando ancora ero all'inizio, perché lavorando alle poste. Però è così, perché solo così si può andare avanti. E quindi vi dico solo questo, che Gesù veramente con la sua croce, con la sua morte, con la sua resurrezione mi ha potuto fare gridare che è il mio salvatore, perché poi piano piano mi ha dato tutto quello che gli chiedevo, perché dicevo sempre: è un figlio, non c'è più, l'hai voluto, te l'ho donato, perché non mi dai questo però, perché non mi dai quest'altro? Lui non è però un jukebox che noi gli chiediamo le cose e ce le dà. Da lui dobbiamo accettare tutto. E così poi pian pianino anche mia figlia, dopo 5 anni di deserto, è ritornata a Gesù, è ritornata al gruppo, è ritornata alla sua parrocchia, alla Santa Messa, e ora di nuovo si è risvegliata, riesce di nuovo a lodare, a cantare, a fare anche catechesi, e io lodo il Signore per questo.
E poi?
E Chiara, dopo un periodo di deserto, quando io chiedevo al Signore e alla Madonnina, in particolare a quella di Lourdes, che si è praticamente proprio presentata a me come mamma proprio, alla quale io ho affidato mio figlio, alla Madonnina di Medjugorje e alla Madonnina di Lourdes, gliel'ho messo nelle braccia. Poi Chiara nel 2023 si è sposata e ora aspetta una bella bimba. Quindi per noi abbiamo un dono grande, che arriverà una nipotina. Non potrà mai, ecco, qualunque gioia, ripagare quello che ci manca, però il Signore ci sta dando veramente grazia su grazia, e noi gli offriamo il nostro dolore, gli offriamo tutto e lo vogliamo servire, perché lo vogliamo veramente gridare ai quattro venti che Lui è stato il salvatore della nostra famiglia. Saremmo persi. E così pian pianino, a poco, sta portando a Lui persone che noi non pensavamo. Infatti qua c'è Cagliuccia, sua sorella, che ha ricevuto la preghiera di effusione l'anno scorso, e anche lei qualche volta vi farà la sua testimonianza. Lode al Signore. Ora non so, facciamo un piccolo momento, perché
prima di vivere questo momento mi devo testimoniare per dare gloria a Dio. Mentre facevo la respirazione bocca a bocca a mio figlio, quando gli facevo il massaggio cardiaco, e mi sono reso conto che aveva già un edema polmonare, non sono medico, ma soffiando nella bocca sentivo i muchi nei polmoni, quindi mi rivolsi a Gesù, arrabbiato. Non l'ho pregato. Io voglio, gli ho detto, adesso. Tu te lo sei preso, sia fatta la tua volontà, ma adesso mi devi dare due cose. Prima, ti devi prendere Pietro con te, non devi farlo andare da nessuna parte, con te. E seconda, ora mi dari la forza di poter vivere questa prova che tu hai voluto, perché tutto da lui diceva. Saranno passati 10 secondi, 15, subentrata una pace. Io mi meravigliavo, tant'è vero che dopo pochi minuti mio cognato, suo fratello, mi guarda e mi dice: ma tu sei pazzo. Non so cosa, la tranquillità nel dolore che avevo, ma credetemi, questo seminario vivetelo come cambiamento di vita. Gesù è il Signore.
Alleluia. Adesso vorremmo vivere con voi un momentino di preghiera. Breve, non so i tempi che abbiamo sforato un pochino. Un piccolo momentino, siete in tanti. Vedete che qua c'è una croce. Questa croce è quella che, come vi dicevo, mi ha tirato fuori dalla tempesta in cui ero io quel giorno, in tutto il periodo che abbiamo vissuto. È come se quella fune che ti fa tirare su quando sei in un mare in tempesta che stai affondando, è quella corda che tira le barche quando restano incagliate, e allora le tira affinché non sprofondano, perché è inutile che ci nascondiamo. C'è il peggio che può succedere, ma ci sono anche le piccole cose nella vita, una piccola discordia, un piccolo problema, una malattia più o meno seria, ma c'è sempre qualcosa che ci turba, e che se non ci aggrappiamo alla croce di Gesù, da Lui esce, Lui è l'unico salvatore, non ce ne sono altri, da Lui esce la salvezza. E se noi non lo proclamiamo Signore e Salvatore della nostra vita, ma col cuore, cercando di non guardare né a destra né a sinistra, affidandoci a Lui, e allora non ci, come dire, tireremo su dalle nostre tristezze, ribellioni, la qualunque cosa. Quindi nella libertà il coro ci aiuta con un canto. Cercate nell'ordine di alzarvi tranquillamente, e io vi suggerisco, se volete, anche dandovi un fratello, ecco, tiene la croce, e cercate di darvi la mano l'un con l'altro, cercate di fare anche una cordata attorno, siete tanti, che so, se ci sono marito e moglie, amici, aiutatevi, perché questo è anche importante, perché la salvezza di Gesù si manifesta anche nella comunità, attraverso l'aiuto che ci troviamo dalla persona che il Signore ci mette accanto. Quindi mettiamoci in piedi e immergiamoci in questo momento. Sentitevi liberi di andare alla croce, tenendo la mano sulla croce, tenetevi per mano. Se volete, cercate almeno uno, perché ecco, è come una catena che viene da fuori la forza, e allora da là parte tutto verso la vostra.
Facciamo così, così, ecco. Perché siamo veramente in tanti, quindi questo è difficile. Facciamo così. Chiudiamo gli occhi, entriamo in preghiera e chiediamo al Signore questa sera qual è quella situazione. Forse ne abbiamo tante, ma per questa sera il Signore ce ne sta facendo vedere una in particolare. Mentre parlava Nino, mentre parlava Caterina, il Signore ci ha suggerito una situazione dove Gesù deve entrare come Signore e Salvatore.
Amen.
Allora viviamo questo tempo attraverso anche il canto, e poi un attimo ci avviciniamo, tocchiamo la croce, prendiamo la sua forza e torniamo a posto. Non sostiamo perché siamo in tanti, ma chiediamo proprio questa forza, però già dal posto. Signore, questa sera noi ti benediciamo per questi fratelli che hanno parlato al nostro cuore.
Gloria a te, Signore.
Grazie perché hai annunciato che nella mia storia, in questo mio problema, tu sei il Signore, il Salvatore, colui che mi dà forza, colui che mi dà coraggio, colui che mi sostiene, il Dio dell'impossibile. E anche se questa situazione mi porta tanto dolore, tu sei il vincitore. Innalzo la mia preghiera a te, Signore,
benedetto,
e ti chiedo di salvarmi. Gloria. E da te, dalla tua croce, prendo forza.
Benedetto.
Grazie, Signore.
Grazie,
Gesù.
Signore.
Innalzo la preghiera per la tua bontà. Rispondi, oh Signore, per la tua fedeltà.
Che appoggio sulla tua croce è la mano, Signore, che tocca la salvezza. E allora nell'oscurità del mio cuore io voglio che tu scendi sovrano, che la tua signoria mi pervada.
Amen.
E invada la mia anima, il mio corpo e il mio spirito. In quella situazione, Signore, che pensavo fosse così pesante, angosciante, dura, io vedo la tua signoria.
Amen.
Perché tu l'hai permessa per la mia salvezza, e stasera voglio donarla a te. Voglio donare a te il mio cuore, quella parte buia del cuore che non ho mai aperto. Lode a te.
Lode a te.
Lode a te.
Mostrami il tuo volto nelle avversità.
Mostrami il tuo volto nelle avversità. Voltiti, oh Signore, stai vicino a me. Mi ponga al sicuro la tua salvezza, oh Dio, ravviva il mio cuore, grido a te, Signore, salvami, salvami, afferro la tua mano e tu mi attiri a te, Signore.
Gesù disse: chi mi ha toccato? Mentre tutti negavano, Pietro disse: Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia. Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremando e, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per cui l'aveva toccato e come era stata subito guarita. Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata.
Amen.
Va in pace.
Amen.
Signore Gesù,
tu guarisci, liberi e doni la pace. Nessuno può restare nascosto davanti a te. Tu ci vieni a trovare anche se ci sediamo all'ultimo posto o se non vogliamo venire da te. Se siamo invitati più volte a venire in chiesa, alla messa, al seminario, ma tu ci vieni a cercare. Ti voglio benedire e ringraziare per questi fratelli stasera, Signore, in particolare per quelli che per la prima volta stanno vivendo questo momento. Signore, grazie, lode e gloria a te, Gesù.
Oh Signore, guardami, nella fede sono qui, per toccare appena il lembo del mantello. E la forza che verrà sarà come un guento che mi sanerà e guarirà, io sarò.
Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te Signore Gesù. Secondino, grazie Katia per la tua testimonianza. Katia, anche noi di San Gabriele abbiamo pregato per te, tanto, tanto, tanto.
Allora, una piccola... piccola cosa prima, grazie a Mira e